In Spagna, dunque, dove troviamo Francesco Fiori? Buongiorno, benvenuto.
Grazie Mattia, buongiorno a te a chi ci ascolta.
Oggi ci porti nel mondo del lavoro culturale spagnolo. Allora, raccontaci di cosa si tratta.
E la Spagna ha appena aggiornato le regole per chi lavora nel mondo della cultura, intervenendo su una norma che risaliva addirittura al 1985. E in 40 anni naturalmente il mondo e quel mondo è cambiato parecchio. E oggi lavorare nella cultura può effettivamente significare recitare, suonare, stare su un palco, però anche passare ore alle prove, partecipare alle promozioni, e lavorare dietro le quinte, dove ci sono tecnici, assistenti, truccatori, scenografi e tante altre figure che fanno parte a tutti gli effetti del processo creativo, anche se poi il pubblico non le vede. E il governo l'ha definito proprio la riforma del lavoro dell'agente della cultura e ha l'obiettivo di riflettere meglio questa varietà, questa realtà molto più variegata e complessa rispetto a quella per cui erano state scritte le regole vecchie.
E allora partiamo proprio dagli interessati e dalle interessate, alla riforma. Chi sono, Francesco?
È un campo piuttosto ampio, Mattia, nel senso che parliamo certo degli artisti, delle arti sceniche, audiovisive, musicali, ma anche proprio delle persone che svolgono tutte quelle attività tecniche, promozionali e ausiliarie che sono necessarie poi alla produzione di un prodotto culturale. E questo è uno degli aspetti più importanti della riforma, dove appunto la cultura non coincide soltanto con chi vediamo sul palco, sullo schermo, ma diamo importanza a tutto quello che sta dietro a un concerto, a uno spettacolo teatrale, a un film, a una produzione audiovisiva, che è una quantità enorme di lavoro meno visibile che adesso viene ricondotto allo stesso quadro di tutele.
E concretamente, dunque, cosa cambia per chi lavora in questo settore?
Beh, diverse cose, nel senso che vengono definiti meglio, per esempio, i tempi che devono essere considerati il lavoro retribuito, effettivo, quindi non soltanto il momento dell'esibizione, della registrazione, ma anche i momenti delle prove, le attività di pre-produzione, post-produzione, la promozione, e c'è poi una maggiore trasparenza nella retribuzione, nel senso che le diverse voci devono essere indicate chiaramente, e anche quando vengono, per esempio, ceduti determinati diritti di proprietà intellettuale, il relativo compenso deve comparire separatamente. È un modo, insomma, per riconoscere economicamente una gran parte di lavoro che spesso rimaneva in una zona grigia, ambigua.
E ci sono anche nuove tutele o nuovi ruoli riconosciuti dalla legge, considerando che ovviamente in 40 anni il mondo della cultura immagino sia cambiato profondamente anche in Spagna.
Assolutamente sì, ci sono delle novità, una delle più attese riguarda proprio le scene intime, per le quali diventa obbligatoria la figura del coordinatore o della coordinatrice di intimità, cioè incaricati di garantire il consenso e prevenire abusi e molestie. Un'altra riguarda i minori, per esempio, e qui il cambiamento della società che vi accennavi si vede benissimo. Nel 1985 si pensava principalmente ai bambini che recitavano in TV, al cinema, a teatro. Oggi esistono minori che partecipano alla produzione continua di contenuti digitali sulle reti sociali, per esempio, talvolta proprio all'interno della stessa famiglia anche. E questa nuova disciplina cerca quindi di stabilire delle regole comuni come autorizzazioni, rapporto di lavoro e garanzie specifiche a protezione del minore.
Ecco, da quanto racconti, Francesco, sembra una riforma molto attenta a come è cambiato proprio il lavoro culturale negli ultimi anni.
Certo, perché in questi tempi, Mattia, come sappiamo, è cambiato sensibilmente il confine tra lavoro e visibilità pubblica. Cioè, un attore oggi non lavora solo quando recita, un musicista non lavora solo quando suona. E in più ci sono molte professioni culturali che alternano periodi di lavoro molto intenso ad altri quasi senza occupazione. E la riforma nasce anche proprio da questo tentativo di adattare il diritto del lavoro a questa discontinuità. Secondo i dati citati dal governo, il settore coinvolge circa 770.000 lavoratori, parliamo quindi del 3,6% dell'occupazione spagnola, e quindi
Insomma.
non stiamo parlando di una piccola nicchia, ecco.
Tra l'altro, ho notato in questa nostra chiacchierata che non hai ancora citato un elemento che proprio in questi ultimi anni sta cambiando le regole del gioco, lo sappiamo anche in campo culturale. Ecco, si tratta dell'intelligenza artificiale, ovviamente. La riforma affronta l'argomento.
E questo è proprio il punto che ha lasciato più insoddisfatto il settore e l'opinione pubblica in generale, nel senso che la norma incorpora riferimenti alla proprietà intellettuale, all'immagine, ai diritti digitali, ma non stabilisce i limiti specifici all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, una cosa che sindacati e organizzazioni degli artisti chiedevano a gran voce. Il governo però sostiene che non sia stato possibile farlo attraverso lo strumento del Real Decreto, che è un decreto legge, perché entrano proprio in gioco diritti fondamentali e sarebbe quindi necessario intervenire con uno strumento legislativo di rango superiore. Il risultato però, come ben dice, è curioso effettivamente, perché si modernizza profondamente il rapporto di lavoro, ma la questione più attuale, più urgente, rimane fuori.
E qual è nel concreto il timore degli artisti e delle artiste rispetto all'avvento dell'intelligenza artificiale?
La paura degli addetti ai lavori è che proprio gli elementi del lavoro, come la voce, il volto, i movimenti, le interpretazioni, possano diventare materiale per generare delle nuove performance non autorizzate attraverso l'intelligenza artificiale. Penso al doppiaggio, per esempio, che forse è quello più immediato, cioè la voce è lo strumento di lavoro del professionista, ma oggi una quantità sufficiente di registrazioni può servire a costruire una versione sintetica capace di pronunciare frasi mai davvero registrate dall'interprete, e qualcosa di simile può accadere anche con l'immagine, con la musica. E purtroppo, come accennato, la riforma non è riuscita ad affrontare la questione per un limite tecnico, e quindi la questione resta sul tavolo.
Quindi questa riforma nei fatti rischia di essere già incompleta nel momento stesso in cui nasce.
E come ben dicevi, Mattia, resta un po' aperta la questione che è destinata a pesare di più nei prossimi anni, anche in questi tempi contemporanei, cioè capire che cosa significa essere un artista quando la tua voce, il tuo volto, la tua interpretazione, possono essere riprodotti artificialmente. È vero che la riforma, come abbiamo detto, mette ordine a molti aspetti che il settore culturale chiedeva di aggiornare da tempo, dalle condizioni di lavoro alle tutele, ai compensi, ma proprio mentre riconosce meglio il valore del lavoro creativo umano, lascia ancora aperta la domanda più attuale, ovvero chi decide come quel lavoro può essere utilizzato dall'intelligenza artificiale, con quale tipo di consensi e con quale remunerazione. E io credo che su questo terreno si giocherà la prossima battaglia degli artisti e degli addetti ai lavori.
Eh sì, un terreno, una battaglia sulla quale dunque questa riforma del lavoro culturale in Spagna non prende posizione, pur affrontando numerosi altri capitoli della questione, come ci hai raccontato Francesco Fiori. Grazie per essere stato con noi oggi.
Grazie Mattia, felice giornata e felice eclissi a te e a chi ci ascolta. Hasta la prossima.